Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Bonnie Prince Billy.
Well, you're my friend, it's hard you told me. And can you see what's inside of me? Many times we've been out drinking. Many times we've shared our thoughts. But did you ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. Could you see its opposition comes rising up sometimes? That its dreadful antiposition comes blacking in my mind. That I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. And did you know how much I love you? There's a hope that somehow you can save me from this darkness. That someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, that we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever. And never go to sleep, my best unbeaten brother. This isn't all I see. Oh no, I see a darkness. 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 Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness.
Bonnie Prince Billy a iniziare la puntata di Giocare col Fuoco di oggi. Questa era I See a Darkness, title track del suo disco del 1999. Bonnie Prince Billy, il cui vero nome è Will Oldham, è un cantautore statunitense. Ha avuto e ha tuttora una carriera musicale molto prolifica e ha usato diversi pseudonimi in base ai diversi progetti. Palas, Palas Songs, Palas Brothers. Ultimamente alterna le sue produzioni tra il suo nome di battesimo, quindi Will Oldham, e l'identità di Bonnie Prince Billy. E appunto questa era I See a Darkness. Bene, oggi vorrei iniziare dicendovi subito qual è la musica che ci ascolterà nella prima parte della puntata di oggi. Philip Glass con il suo Glassworks, registrato insieme al Philip Glass Ensemble. È un album pubblicato originariamente nel 1982. Quella che ascoltiamo oggi è invece la versione extended, che è uscita nel 2003, in cui compaiono 11 brani invece dei 6 dell'originale. E io darei subito un po' di spazio al grande Philip Glass. Ebbene, questo era Philip Glass, come vi ho detto prima, con il suo Glassworks, un titolo che è un gioco di parole, no? Allora, cosa vi vorrei leggere oggi? Innanzitutto un libro che ho amato molto, pubblicato da Utopia Editore. È uno scrittore spagnolo che ha ottenuto nel 1989 il premio Nobel per la letteratura. È uno scrittore effettivamente poco noto in Italia e quindi la scelta dell'editore Utopia di pubblicarlo, stanno curando la pubblicazione di tutte le sue opere, è davvero meritorio, perché io per esempio non lo conoscevo e ho amato molto questo libro e vorrei leggere anche gli altri della sua produzione, per cui attendiamo che vengano pubblicati. Allora, il titolo è La famiglia di Pascual Duarte e lui è Camilo José Cela, appunto premio Nobel per la letteratura nel 1989. Chi era costui? Nacque in Galizia nel 1916. La sua produzione si impose all'attenzione della critica e dei lettori come un esempio di rinnovamento del romanzo spagnolo sul modello degli esperimenti narrativi americani, italiani e francesi del secondo dopoguerra. Autore di romanzi di culto, la sua fama internazionale gli valse traduzioni, onorificenze e premi in tutto il mondo, consacrandolo come un classico della contemporaneità. Per la sua prosa ricca e intensa, che con pietà composta offre una visione nitida della vulnerabilità dell'uomo, questa è la motivazione, ottenne nel 1989 il premio Nobel per la letteratura. È morto a Madrid nel 2002. Tutte le sue opere, come vi dicevo, sono in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia. Questo romanzo è stato tradotto da Salvatore Battaglia, nato a Catania nel 1904. Filologo, traduttore, accademico e critico letterario, fu tra gli ispanisti più autorevoli della sua generazione. Insegnò a lungo a Napoli, sua città d'elezione, dove morì nel 1971. A lui si devono la scoperta e i primi studi su Camilo José Cela in Italia. Di questo romanzo Italo Calvino disse: Camilo José Cela ha risolto in un'opera di desolata poesia alcune delle più profonde e segrete ragioni dell'umana sofferenza, con una coscienza assolutamente attuale e con un gusto narrativo che discende dalla più classica tradizione castigliana. E allora vediamo un po' di cosa tratta questo romanzo. Nella lettera a uno sconosciuto numero 2 di Gerardo Masuccio, che è l'editor di Utopia. Cara lettrice e caro lettore, pochi uomini, è vero, si macchiano dei crimini efferati che Camilo José Cela racconta in questo romanzo. Pasquale Duarte è un assassino derelitto che, dietro le sbarre di una cella, raccoglie in un fascicolo le proprie memorie. Gli è rimasta accanto soltanto la morte. Ha tradito la fiducia di chi lo ha amato e ne ha versato il sangue. Nessun castigo può bilanciare il suo delitto. Pasquale Duarte è l'ultimo degli uomini. Eppure la sua storia è la mia storia, è la storia di ciascuno di noi. C'è qualcosa che emerge dagli anacoluti e dall'incedere della sua scrittura esitante. Un'infanzia dolorosa, una madre anaffettiva, un padre violento, l'ignoranza, la precarietà, la prepotenza della morte. Di più, l'attesa del riscatto che sempre accompagna gli anni dell'adolescenza, per lui si spegne in una gravidanza indesiderata, cui seguono un matrimonio riparatore e lo sfibrarsi lento di un amore fragile. Colpevole delle sue azioni, Pasquale Duarte è nel contempo vittima della miseria e dell'emarginazione sociale. Per questo, da lettore, al biasimo iniziale ho preferito la sospensione del giudizio. Io sono Pasquale Duarte, voi siete Pasquale Duarte, perché ciascuno di noi si conosce fino al punto esatto in cui la vita lo ha messo alla prova. È interessante, no, questa lettura che ne fa Gerardo Masuccio, l'editor di Utopia, di questo romanzo, in cui fa una cosa in cui io credo molto, chiama a raccolta, cerca di chiamare a raccolta la nostra comune umanità, no? Ci chiede di riconoscerci, se non nella pratica, se non nelle azioni del protagonista di questo romanzo, perlomeno nella sua umanità, nella sua fragilità, nel suo dolore. Che è ciò che dovrebbe fare sempre la grande letteratura e la grande arte in genere, almeno secondo il sottoscritto. Va bene, comincerei a leggervi qualcosa da questo romanzo. Io, signore, non sono cattivo, sebbene non mi manchino le ragioni per esserlo. Tutti i mortali si nasce di una stessa pelle e tuttavia, mentre andiamo crescendo, il destino si compiace di modellarci variamente, come se fossimo di cera, e ci obbliga per diverse vie alla stessa meta, la morte. Ci sono uomini ai quali si ordina di camminare sulla via dei fiori e uomini a cui si impone di trascinarsi per la via dei cardi e dei rovi. Quelli si godono un panorama sereno e all'aroma della loro felicità sorridono con il viso dell'innocente. Questi altri devono soffrire il sole violento della pianura e corrugano il volto, come i felini, per difendersi. C'è molta differenza tra il lesciarsi le carni con il belletto e l'acqua di colonia e adornarle invece con tatuaggi che poi nessuno dovrà più cancellare. Nacqui molti anni fa, perlomeno 55, in un villaggio sperduto della provincia di Badajoz. Il villaggio stava a circa 2 leghe da Almendralejo, rannicchiato sul bordo di uno stradale uniforme e lungo come un giorno senza pane. Uniforme e lungo come i giorni, di quella uniformità e lunghezza che lei, per fortuna, non può neanche immaginare, d'un condannato a morte. Era un villaggio caldo e soleggiato, assai ricco di ulivi e di maiali, con licenza, con le case imbiancate così violentemente che soltanto a ripensarci mi fa male la vista, con una piazza tutta lastricata e in mezzo alla piazza una bella fontana a tre zampilli. Erano ormai parecchi anni, prima ancora che io me ne andassi dal paese, che le bocche non gettavano più acqua. Eppure sembrava a tutti ariosa ed elegante, con il suo fregio che raffigurava un puttino nudo e con la sua vasca tutta increspata all'orlo come le conchiglie che i pellegrini portavano in cima al bordone. Nella piazza c'era la sede del municipio, grande e quadrata come una cassa di tabacco, con una torre nel mezzo e in cima alla torre un orologio, bianco come un'ostia, fermo sempre alle 9. Come se al villaggio non importasse di saper le ore, ma ci stesse soltanto per bellezza. Nel villaggio, come è naturale, c'erano case belle e case brutte, le quali sono sempre, come accade dappertutto, le più numerose. Ce n'era una a due piani, quella di Don Jesus, che dava letizia solo a vederla, con il suo ingresso tutto pieno di fiordalisi e di vasi fioriti. Don Jesus era stato sempre molto attaccato alle piante e io credo che avesse ordinato alla signora di sorvegliare i gerani e gli eliotropi e le palme e la menta con lo stesso affetto che si ha per i figli, perché la vecchia si vedeva sempre a rimestare di qua e di là con un ramaiolo in mano, pulendo e innaffiando i vasi con un'amorevolezza che senza dubbio doveva far bene alle piante, tanto crescevano verdi e rigogliose. La casa di Don Jesus dava anch'essa sulla piazza e, cosa insolita per l'economia del padrone, che non soleva badare a spese, si differenziava dalle altre o, per quanto di buono ho già detto, anche in un particolare per cui le altre case sembravano in vantaggio: la facciata, che era del colore naturale della pietra, che suole dare un'apparenza assai ordinaria e senza quell'intonaco bianco che non mancava neanche all'abitazione più misera. Certo, doveva avere le sue buone ragioni. Al di sopra del portone si distingueva lo stemma, che era di vecchia nobiltà, come dicevano, limitato da due teste d'antichi guerrieri, con l'elmo e il cimiero, rivolte l'una a levante e l'altra a ponente, come se volessero significare che stavano lì per vigilare la casa da un lato e dall'altro. Dietro la piazza e dalla parte della casa di Don Jesus c'era la parrocchia con il suo campanile di pietra, il suo campanone che suonava in una maniera che non potrei ridire, perché se mi torna alla memoria mi pare di sentirlo scampanare ancora al mio fianco. La torre del campanile era della stessa altezza di quella dell'orologio e d'estate, quando le cicogne tornavano, non esitavano a riconoscere la torre dove si erano fermate l'estate precedente. La cicogna zoppa, che tuttavia riuscì a superare altri due inverni, aveva fatto il nido nella parrocchia, da dove era caduta ancora tenerella, spaventata dallo sparviero. La mia casa era fuori dal villaggio, a 200 passi dall'abitato. Era angusta, a un piano solo, misera, come il suo padrone. Ma una volta che mi ci affezionai, ci furono perfino dei momenti in cui mi sentivo orgoglioso a possederla. In realtà l'unico ambiente della casa che si poteva vedere era la cucina, il primo che si incontrava entrando, sempre lindo e lustro da far meraviglia. Certo, mancava l'impiantito, ma io tenevo il suolo così bene spianato, facendo anche dei disegni con i piccoli ciottoli, che non aveva nulla da invidiare alle tante cucine che i loro padroni avevano fatto pavimentare col cemento per aver l'aria ad essere moderni. Il focolare era ampio e al suo lato c'era una credenza con terraglie messe lì per ornamento, con brocche dipinte in azzurro e con piatti disegnati in azzurro o arancio. Alcuni portavano il disegno di un volto, altri un fiore, altri un nome, altri un pesce. Alla parete erano appese varie cose: un calendario assai grazioso, che raffigurava una giovane col ventaglio sopra una barca, e sotto si leggeva lettere che sembravano fatte di polvere d'argento. Modesto Rodriguez, prodotti coloniali finissimi, Merida, Badajoz. Un ritratto a colori di Espartero in abito di gala e 3 o 4 fotografie. Un paio piccole e una formato cartolina, non so di chi, perché sempre le vidi allo stesso posto e non ebbi mai occasione di informarmene. Avevamo anche un orologio a suoneria appeso alla parete, che segnava le ore come Dio voleva, e un cuscinetto felpato a colori su cui erano infilati alcuni graziosi spilli con i loro bottoncini di vetro colorato. L'arredamento della cucina era assai scarso e altrettanto semplice. 3 seggiole, una molto fine con la spalliera e le gambe di legno e il fondo di vimini, e un tavolo di pino con il suo tiretto che in verità era un po' basso rispetto alle seggiole, ma faceva ugualmente la sua figura. Nella cucina si stava proprio bene. Era comoda e d'estate, siccome non accendevamo il fuoco, si stava freschi a sedere sulla lastra del focolare, quando al cadere della sera tenevamo le porte tutte spalancate. Ed inverno si stava caldi, con la brace che a volte, con un po' di cura, riusciva a mantenersi viva per tutta la notte. Era divertente guardare le nostre ombre sulla parete quando si alzava qualche fiammella. Andavano e venivano, ora lentamente, ora a piccoli salti, come in un gioco. Mi ricordo che da piccolo mi facevano paura e ancora oggi, da grande, mi sento correre addosso a un tremito non appena richiamo alla memoria gli sgomenti di allora. Il resto della casa non merita neppure la pena di una descrizione, tale era il suo squallore. Avevamo altre 2 stanze, se così dobbiamo chiamarle, per il fatto che erano abitate e non per altro, e una stalla. In seguito ho pensato tante volte perché mai la chiamavamo così, dato che era sempre vuota e abbandonata. In una delle 2 camere dormivamo io e mia moglie, e nell'altra i miei genitori, fino a che Dio, oppure il diavolo, volle portarseli via. Dopo rimase quasi sempre vuota, dapprima perché non c'era chi potesse occuparla, e in seguito, quando poteva esserci qualcuno, perché questo qualcuno preferì sempre la cucina, che oltre a essere più luminosa, non aveva spifferi. Mia sorella, quando veniva da noi, dormiva sempre in cucina, e i bambini, quando ci furono, cercavano di starci anche loro, appena potevano staccarsi dalla madre. La verità è che le 2 camere erano poco pulite e peggio esposte. Però in realtà neanche c'era da lamentarsi, ci si poteva vivere, ed è la cosa più importante, al riparo dalle intemperie di Natale e al sicuro, per quel che ciascuno si meritava, dall'asfissia della Vergine d'Agosto. La stalla era la cosa peggiore, era oscura e lugubre, e le sue pareti erano imbevute del medesimo tanfo di carogna che esalava dal burrone quando nel mese di maggio i corpi degli animali che vi si gettavano, imputriditi, diventavano pasto dei corvi. Ed è strano che da ragazzo, appena mi allontanavo da quel tanfo, mi sentivo invadere da un'angoscia come di morte. Mi ricordo di un viaggio che feci in città per la leva militare. Camminai tutto il santo giorno indispettito da ogni cosa, fiutando l'aria come un cane da caccia. E quando fu l'ora di coricarmi nella locanda, odorai i miei pantaloni di fustagno, il sangue mi bruciava tutto il corpo. Scansai il guanciale e appoggiai il capo per dormire sopra i pantaloni ripiegati. Quella notte dormii come un macigno. Nella stalla tenevamo una larva di ciuco, pelle e ossa, che ci aiutava nelle fatiche del campo. E quando le cose andavano bene, e sia detto per amore della verità, non accadeva sempre, avevamo anche un paio di maiali, con licenza, e qualche volta 3. Nella parte posteriore della casa c'era un cortile, anzi una specie di scolatoio, non tanto grande, ma per noi utile, e in esso un pozzo che col tempo dovemmo chiudere perché dava dell'acqua molto infetta. Dietro il cortile passava un torrentello, spesso mezzo secco e mai abbastanza pieno, sudicio e maleodorante come una carovana di zingari. E in esso si potevano pescare delle belle anguille, come io ero solito fare qualche pomeriggio per ammazzare il tempo. Mia moglie, che non mancava d'arguzia, diceva che le anguille erano belle grasse perché mangiavano tutto ciò che mangiava Don Jesus, soltanto che lo mangiavano il giorno dopo. Quando mi intrattenevo a pescare mi passavano le ore senza che me ne avvedessi, e allorché mi accingevo a raccogliere gli attrezzi era già notte. Laggiù, a distanza, come una tartaruga tozza e grossa, come una serpe raggomitolata che temesse di staccarsi dal suolo, Almendralejo cominciava ad accendere le sue luci elettriche. I suoi abitanti certamente non sapevano che ero stato a pescare e che in quel preciso momento stavo osservando come si accendevano le luci delle loro case, e potevo anche immaginare come molti di loro dicessero cose che passavano anche per la mia mente e parlassero di cose che capitavano anche a me. Gli abitanti delle città vivono voltando le spalle alla verità e molte volte non s'accorgono nemmeno che a due leghe, in mezzo alla pianura, un uomo della campagna si distrae pensando a loro mentre ripiega la canna da pesca, mentre solleva da terra il canestro di vimini con sei o sette anguille dentro. Tuttavia la pesca mi è sembrata sempre un passatempo poco adatto agli uomini, e il più delle volte dedicavo i miei ozi alla caccia. Nel villaggio avevo fama di non essere proprio un cattivo cacciatore, modestia a parte. Devo dire sinceramente che questa lode non era immeritata. Avevo una cagnetta da ferma, la Cispa, mezza bastarda e mezza selvaggia, con la quale però mi intendevo benissimo. Con lei me ne andavo molte mattine fino alla laguna, a una lega e mezza dal villaggio, verso il confine portoghese, e mai ritornavamo a casa a mani vuote. Sulla via del ritorno la cagna mi precedeva e mi aspettava sempre all'incrocio. Lì c'era un sasso rotondo e piatto come una seggiola bassa, di cui conservo un dolce ricordo come d'una persona, meglio certamente della memoria che mi è rimasta di molti uomini. Era un sasso largo e un po' cavo, e quando mi mettevo a sedere potevo adagiarvi bene le natiche, con licenza. Mi sentivo così comodo che mi rincresceva dovermi alzare. E trascorrevo lunghi tratti seduto sopra la lastra del crocevia, fischiando, con il fucile tra le ginocchia, guardando intorno e fumando qualche cicca. La cagnetta si sedeva di fronte a me, sulle due zampe di dietro, e mi fissava con la testa un po' di sbieco, con i suoi occhietti castani molto vispi. Io le parlavo e lei, come se volesse intendermi meglio, drizzava un poco le orecchie. Quando tacevo, ne approfittava per fare una corsa dietro a qualche cavalletta o semplicemente per cambiare di posizione. Quando mi avviavo, sempre, senza sapere perché, dovevo voltarmi verso il sasso come per congedarmi. E ci fu un giorno che dovetti sentire tanta tristezza a rimettermi in cammino, che non potei fare a meno di ritornare sui miei passi e sedermi nuovamente. La cagna tornò ad accucciarsi di fronte a me e ricominciò a fissarmi. Ora capisco che aveva lo sguardo dei confessori, indagatore e freddo, come dicono che sia quello delle linci. Un tremito mi serpeggiò per tutto il corpo. Sembrava come una corrente che facesse violenza per scaricarsi fuori dalle mie braccia. La sigaretta s'era spenta. Il fucile a una sola canna si lasciava accarezzare lentamente fra le mie ginocchia. E la cagna continuava a scrutarmi, fissa, come se non mi avesse visto mai prima d'allora. Come se stesse lì per incolparmi di qualche cosa da un momento all'altro. E il suo sguardo mi bruciava così tanto il sangue nelle vene che per poco non mi sentii mancare. Faceva caldo, un caldo spaventoso, e i miei occhi s'appesantivano, dominati dallo sguardo della bestia, come un chiodo. Afferrai il fucile e sparai. Tornai a caricarlo e sparai di nuovo. Il sangue della cagna era scuro e vischioso e si spandeva lentamente sul terreno.
Thank you.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato un brano di Agnes Obel, Run, Cry, The Crawling, dal suo disco Eventine del 2013, un disco che ci accompagnerà in questa seconda parte della puntata. Agnes Obel è una cantautrice, compositrice e pianista danese, nata nel 1980. Nella sua biografia dice di essere stata influenzata da artisti come Roy Orbison, Joni Mitchell e PJ Harvey, oltre che dai grandi compositori francesi come Debussy, Maurice Ravel e Erik Satie. Una voce molto particolare e una scrittura molto particolare che infatti riesce a mettere insieme questi spunti di derivazione assolutamente classica con una sensibilità pop. Nella prima parte della puntata di oggi vi ho letto qualcosa da un gran bel libro pubblicato da Utopia, nella traduzione di Salvatore Battaglia. Sto parlando di La famiglia di Pascual Duarte di Camilo José Cela, premio Nobel per la letteratura nel 1989. È un libro che io ho trovato davvero molto forte, quindi vi consiglio assolutamente la lettura. Dunque, in questa seconda parte di oggi vorrei tributare un piccolo omaggio a un autore di cui vi ho già parlato nelle edizioni precedenti di Giocare col Fuoco. Vi ho parlato di diversi libri e sto parlando di C.S. Notebaum, poeta, saggista e scrittore scomparso l'11 febbraio scorso in Spagna, dove viveva da un po', e vorrei leggervi qualcosa da uno dei suoi libri più famosi, Verso Santiago, digressione sulle strade di Spagna, pubblicato da Iperborea, nella traduzione di Laura Pignatti. L'arrivo, 1992. Riti di meditazione. Mi ritrovo a mormorare tra me e me queste ridicole parole antiquate. A volte le parole sono presenti ancora prima del pensiero, o in ogni caso questa è la mia sensazione. E come è ovvio, tutto concorre a evocare quel pensiero: il luogo in cui mi trovo, il paesaggio che si stende sotto di me, il monastero cistercense abbandonato che sto guardando, il gelido vento di febbraio che si accanisce sui miei vestiti, le decorazioni di ferro vecchie di secoli sulla porta attraverso cui entrerò. Catalogna, Monasterio Santes Creus. Per l'ennesima volta ho deviato dalla strada prevista a causa di un nome, di una parola. Non avevo forse intenzione di andare al convento di Veruela, da cui oltre 10 anni fa iniziai tutti i miei detour? Volevo andare a Santiago, ma le strade si sono sfilacciate come una corda spezzata. Gli anni si sono accumulati. Mi sono allontanato sempre più dalla mia meta, sprofondando sempre più in una Spagna che cambiava e un paesaggio che invece rimaneva uguale. Raccoglimento. Potrebbe significare anche questo, che ti addentri sempre più, e anche se le strade portano a sud o a ovest, hai l'impressione di penetrare sempre più a fondo nell'anima di un paese e che lì si trovi qualcosa che non c'è in nessun altro paese e sì che hai viaggiato. Questa storia dura da 40 anni e assieme alla scrittura è la linea più costante della mia vita ed è una sensazione fisica. Ogni anno, senza il vuoto di questo paese, senza i colori della terra e delle rocce, è un anno perduto. 10 anni fa decisi di andare a Santiago. E naturalmente ci arrivai non una, ma più volte. Al tempo stesso, però, non ci ero veramente arrivato perché non ne avevo scritto. C'era sempre qualcos'altro da scrivere o su cui riflettere: uno scrittore, un pittore, un paesaggio, una strada, un convento. Eppure sembrava che tutti questi personaggi, queste storie di mori e re e pellegrini, o i miei ricordi, o i ricordi scritti da altri, continuassero a indicare una stessa direzione. Quel punto in cui la Spagna e l'Occidente oceanico si toccano e dove si trova la città che nel suo galiziano isolamento è la vera capitale della Spagna. Ancora una volta voglio dunque compiere questo viaggio e anche ora so che non riuscirò ad andarci direttamente, che un viaggio per me non può mai significare altro che digressione. L'eterno labirinto che il viaggiatore si costruisce, lasciandosi sedurre ogni volta da una deviazione e dalla deviazione della deviazione, dal mistero di un nome sconosciuto sulla guida, dal profilo di un castello in lontananza che quasi nessuna strada raggiunge, da ciò che potrebbe esserci da vedere dietro la prossima collina o montagna. Forse somiglia più che altro a una storia d'amore, con tutto quello che c'è di inspiegabile e di enigmatico nelle storie d'amore. Ma quest'amante non scappa, ecco la differenza. Che cosa faccio quando ci arrivo? Cerco le stesse sensazioni di 30 e 10 anni fa e so che le troverò. Quelle che sono cambiate sono soprattutto le città, sono più piene, più moderne, la campagna si è spopolata. Naturalmente anche qui si notano i segni dei tempi nuovi, ma fuori dai paesi le pianure, gli altopiani e le vallate sono immutati. Ora sono ancora in Catalogna, stasera sarò in Aragona e a mano che mi allontano dalla costa il paesaggio si farà più ampio e aperto, sarà più secco e sopporterà sempre meno la presenza umana, finché il viaggiatore si trasformerà in un nuotatore solitario in un oceano di terra che si estende fino all'orizzonte. E quella terra, colore di ossa, di sabbia, di conchiglie sbriciolate, di rottami arrugginiti, di legno imputridito, ma perfino i colori più scuri avranno una luminosità che in lontananza diventa un velo, come se l'occhio dovesse ancora essere protetto da tanto spazio e tanta luce. E in lontananza ci sono chiese e conventi che corrispondono all'infinito visibile, che vogliono raccontare di un passato impensabile che l'aria calda e fredda di un clima estremo hanno conservato per chi ne va in cerca. Un tempo, quando di queste cose non mi rendevo ancora conto, questi paesaggi devono essermi penetrati dentro, in risposta a un desiderio d'infinito, un infinito che al di fuori dell'oceano o del vero deserto non si trova più in nessun luogo. So bene che questo modo di esprimersi non appartiene più a quest'epoca, ma non me ne importa niente se su questo punto posso non essere compreso. Io non vengo dalla Castiglia né dal León. Non si può scegliere il proprio paese di origine. E non so che tipo d'uomo sarei se fossi nato qui. Anche il paese da cui provengo, nelle regioni dove non domina ancora il pieno, conosce l'assolutismo geometrico, la pianura dei polder, il rettangolo del cielo soprastante. Mondrian non avrebbe potuto nascere altrove. Niente tentazioni, estrema visibilità. È qui che il calvinismo e alcune forme del cattolicesimo spagnolo si toccano. Ma i Paesi Bassi hanno perso il loro spazio e così, strano a dirsi, anche il loro tempo. Quando ci torno avverto una superficialità, un'instabilità nevrotica, come se tutto e tutti avessero fretta di liberarsi della propria storia e di essere o diventare qualcosa di diverso. Ho degli amici spagnoli che provano la stessa sensazione a proposito del proprio paese dopo la morte di Franco. Parlano di transición e di movida, e sarei un viaggiatore povero di spirito se non notassi la differenza rispetto a prima. A volte è talmente forte che potrei dimenticare di aver vissuto e viaggiato qui anche ai tempi di Franco, i tempi della censura e del bigottismo, delle uniformi della falange, delle condanne a morte e delle esecuzioni, delle messe della divisione blu, degli scrittori esiliati, dell'amaro isolamento di quelli che avevano combattuto dalla parte dei perdenti. Tutto questo non c'è più, sparito, fuorché ovviamente, dalle teste di coloro che ne hanno patito. A volte si ha l'impressione che questo paese enorme abbia assorbito, fatto evaporare e sparire tutto insieme ai ricordi e al sangue. Un paio di cicatrici in più sulla pelle conciata di toro, graffi in una storia che semplicemente non voleva finire. Saga dei romani e dei mori e degli ebrei e dei visigoti, delle invasioni e della lenta riconquista, della scoperta e della colonizzazione, della repressione e della guerra civile. È impossibile da dimostrare, penso, questo rapporto che voglio stabilire tra spazio e tempo. Eppure ho l'impressione che in questo paese, che è ancora il meno popolato d'Europa, si sia conservato anche un'altra forma di tempo, quasi che tutto ciò che è attuale, per quanto chiassoso, fosse meno importante e si consumasse a un ritmo infinitamente più lento. Forse sono i luoghi di cui vado in cerca, penso. Perché proprio quello che voglio, il rallentamento, e quale che sia la legge in vigore, trovo quello che cerco. In un paese in cui un singolo albero è visibile a chilometri di distanza, il tempo si misura in un metro diverso. È questo metro che mi attira. Ecco, un piccolo tributo a questo scrittore che amo molto, Cesnot. Voi mi avete sentito che prosa poetica, che lingua, una lingua che schiocca, una lingua profonda che sembra nascondere un sacco di significati oltre a quelli che esprime in maniera esplicita. Ve lo consiglio, Cesnot. E allora a questo punto, prima di passare come al solito al riepilogo dei prossimi miei appuntamenti, con la speranza sempre di vedervi, volevo ringraziare appunto chi è passato venerdì sera alla biblioteca di Verano Brianza, dove ho portato in scena il mio spettacolo su Furore con le canzoni di Woody Guthrie. Era il venerdì della settimana di Sanremo, la sala era piena, più di 100 persone, e quindi mi dà speranza a questa cosa, e ringrazio le persone che sono venute alla fine dello spettacolo a salutarmi, a dirmi: ah, ti ascolto sempre la domenica. Bene, continuate a farlo, perché almeno così abbiamo anche modo di conoscerci di persona, no? Che è sempre una cosa bella. Allora, cosa succederà di qui a breve? Innanzitutto vi aggiorno un po' sulle date del mio prossimo spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark. Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Stanno venendo fuori un po' di date e sono molto contento. Me ne starò un po' in giro. Si partirà il 13 marzo da Pordenone, dal Capitol di Pordenone. Poi ad aprile, il 12, sarò a Colonna 28, Parma, un posto molto bello, non ci sono mai stato. E il 18 aprile saremo qui a Milano, all'Arcibellezza. I biglietti stanno andando velocemente, mi dicono, per cui se avete voglia di venire prenotate il vostro posto. Il 3 maggio sarò a Cavenago, in Piazza Libertà, alle ore 13. Quindi per ora queste le mie date di Springsteen. Mentre invece, per le faccende letterarie, il primo appuntamento è il 24 marzo a Piacenza, la libreria Pagine, di cui vi ho parlato più volte nelle puntate scorse, dove racconterò un libro che ho amato particolarmente, Heartland, di Sarah Smarsh. È un racconto intimo, ma anche politico, della sua infanzia nella classe povera bianca. Si parla di famiglia, si parla di lavoro, si parla di diritti, si parla di ruolo della donna. È un libro molto toccante, che per coincidenza ha lo stesso titolo del mio ultimo disco, appunto intitolato Heartland, quindi è una cosa per me ancora più significativa. Quindi ecco, questi sono gli appuntamenti in cui ci potremo vedere. Ci possiamo vedere anche qui a Milano per i miei percorsi letterari. Vi parlerò del libro di cui vi ho letto qualcosa oggi, La famiglia di Pascual Duarte, Camilo José Cela. E ci vediamo lunedì 9 e martedì 10 marzo da Altro, qui a Milano in via Brioschi 68. E poi ne parliamo anche online il 18 marzo alle ore 18:30. Last but not least, ci saranno anche due appuntamenti esclusivamente online dedicati a Furore di Steinbeck. Un po' una mia ossessione questo romanzo, però vedo che più ne parlo, più lo racconto, più spingo le persone a leggerlo, più poi tutti mi dicono: ma perché non avevo letto Furore? E allora ho deciso di lanciare un doppio appuntamento. Il primo sarà il 4 marzo, mercoledì 4 marzo, quindi mercoledì prossimo. Il primo appuntamento sarà di un'oretta, sempre alle 18, online, e sarà una guida alla lettura. Per chi non l'ha ancora letto, delineerò i temi principali, l'intreccio, la trama, i personaggi, lo stile, insomma vi darò un quadro in modo da, se non l'avete ancora letto, di darvi qualche indicazione utile alla lettura. E poi dopo ci potremo rivedere sempre online il 16 aprile alla stessa ora, alle 18, per un incontro di 2 ore in cui potremo discuterne più approfonditamente, anche raccogliere le vostre impressioni e dialogare su questo, sugli spunti forniti da questo grande romanzo che è ancora estremamente attuale. Ecco, quindi questo era il riepilogo dei miei prossimi appuntamenti delle prossime settimane. Oggi vi lascio con Mavis Staples, una grande cantante e attrice statunitense, nata a Chicago nel luglio del 1939. È stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1999 e una ventina d'anni più tardi anche nella Blues Hall of Fame nel 2017. Ha collaborato con Jeff Tweedy, è andata in tour con Bob Dylan. Figlia di una famiglia operaia di Chicago, la madre lavorava come operaia e come addetta alle pulizie. Il padre lavorava nei macelli e nelle acciaierie dopo essere stato un mezzadro in Mississippi, nel Mississippi in cui i suoi nonni erano stati schiavi. La canzone con cui vi saluto oggi si intitola Beautiful Stranger ed è tratta dal suo ultimo disco del 2025, Sad and Beautiful World. E a questo punto a me non resta che darvi appuntamento non a domenica prossima, però, perché non andremo in onda, ma alla domenica successiva, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, poi in podcast quando vorrete, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutte e a tutti. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. Crying in a distance like some siren. Maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night there? If I die too young and the wolf they come, fee, fi, fo, fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free.
not the music. No, you've got a sweet voice, child. Why don't you use it? And if I die too young, if the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me. Sister, can't stand the coppers up in their choppers, oh, flying overhead, 49 dead, singing, oh, my Lord, carry me. Something I ain't done, carry my name every day.